Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo il tema della crisi della scolastica. Un tema importante, anzi direi anche decisivo, perché sappiamo, una lunga esperienza, molti studiosi testimoniano che la crisi della teologia, e sulla scia della crisi della teologia, la crisi della morale, la crisi della vita spirituale, hanno spesso, se non sempre, radice in una crisi più profonda della filosofia, della concezione della filosofia. La filosofia è organica al discorso teologico, lo fonda, lo prepara. Si pensi a come anche oggi nei seminari migliori, i seminaristi partono con un corso biennale di filosofia e solo dopo 2 o 3 anni di studi filosofici iniziano lo studio della teologia. Dunque, sono intuitivi i motivi di questo rapporto fra filosofia e teologia, da come imparo a pensare, da come imparo a ragionare, dal rigore con cui, partendo dai principi, giungo alle conclusioni, dal dominio della logica e da una sana concezione ontologica e metafisica, posso facilmente passare a una comprensione della teologia profonda e rigorosa. Viceversa, una filosofia debole o erronea, in punti magari fondamentali, può incidere, e anzi incide senz'altro negativamente sullo sviluppo del discorso teologico. Una cattiva filosofia è preludio spesso di una cattiva teologia. E quindi voi capite che se quanto abbiamo detto è vero, e la storia dimostra che è vero, perché quasi tutte le crisi teologiche sono precedute da crisi filosofiche, la crisi della scolastica è qualcosa di molto grave, è qualcosa di serio, è qualcosa che va capito almeno nei suoi tratti essenziali, evitando magari tecnicismi eccessivi, ma va sicuramente compresa. E intanto osserviamo che la scolastica è raggiunta al suo vertice di profondità, rigore e fedeltà all'insegnamento della Chiesa verso la fine del 200 con San Tommaso d'Aquino dell'ordine domenicano, e poi è raggiunta invece nell'ordine francescano con il pensiero di Scotto, con il pensiero scotista, che ha delle differenze significative rispetto a San Tommaso, però comunque porta a uno sviluppo importante il pensiero scolastico della scuola francescana. Ma dopo questo vertice, questo picco di sviluppo positivo, inizia una crisi molto profonda che ha un protagonista assoluto, Guglielmo d'Occam, da noi già incontrato, che abbiamo già affrontato in passato. Guglielmo d'Occam, pensatore francescano inglese, che opera nella prima metà del 300 e che è protagonista di una vita tumultuosa e tragica, perché viene di fatto sospettato di eresia per alcune gravissime affermazioni contenute nei suoi scritti, viene invitato ad Avignone, perché ovviamente siamo in piena cattività avignonese, dove si apre un processo contro di lui, processo inquisitoriale per eresia. Di fatto non accetta di sottomettersi al processo, fugge, riesce a liberarsi, a fuggire dalla corte avignonese e si reca alla corte di Ludovico il Bavaro, che in quel momento era imperatore, che favoriva uno scisma e un antipapa e che adotta Guglielmo d'Occam come suo teologo, come dire, di corte. Il secondo Occam, quello dalla fuga da Avignone in poi, è un Occam che abbandona la teologia e la riflessione filosofica in senso stretto, e si dedica con tutta la sua energia e essenzialmente a riflessioni sul potere temporale, sul potere papale, riflessioni di carattere violentemente eterodosso che attaccano in sostanza l'idea, semplifico un po' il discorso, della liceità che la Chiesa abbia anche potere in temporalibus, abbia anche un potere superiore a quello dell'imperatore ed re, abbia il potere di deporre re e imperatori, insomma, abbia il potere di scomunicare e vigilare anche sul mondo politico e sui governanti dei vari stati cristiani. Quindi inizia un attacco violentissimo che è tipico di questa età, età di crisi. Abbiamo altri autori che fanno la stessa cosa, Marsilio da Padova, per esempio, e anche altri testi, che, altri autori che sviluppano lo stesso tema, cioè tendono a negare che la Chiesa abbia il diritto di possedere, di avere potere temporale, di avere un potere sovraeminente su principi, re e imperatori. Questo, voi capite che è una crisi quindi complessiva. Il 300 è secolo di crisi e secolo terribile perché in Europa, mentre in corso la cattività avignonese, si scatena la guerra dei 100 anni che dall'inizio del 300 durerà fino a 400 inoltrato, travagliando in modo atroce Inghilterra e Francia, soprattutto la Francia, ma anche altre regioni europee coinvolte direttamente o indirettamente in questo scontro, e spezzerà quell'unità, almeno relativa, dell'Europa cristiana che in qualche modo era sempre rimasta, a fondamento, della vita di questo continente. E di fatto la guerra dei 100 anni è una tappa fondamentale, una frattura di importanza estrema nella storia europea, sotto ogni punto di vista, non ultimo il fatto che è durante questa guerra che compare l'arma da fuoco, cannoni, moschetti, armi da fuoco che saranno all'origine di una frattura senza precedenti nell'arte della guerra e di molte conseguenze politiche e di altra natura. Quindi, in un'epoca di tempesta, tutto in un certo senso è in crisi e in crisi va anche la filosofia. Perché sulla scia di Occam, i nuclei del cui pensiero brevissimamente richiameremo adesso, si assiste a un fenomeno abbastanza interessante, ovvero al successo di questa filosofia, filosofia che inaugura la cosiddetta via moderna. E che, contrariamente a quello che potremmo pensare, perché è una filosofia che ha molte debolezze, di fatto si impone e penetra in profondità nelle facoltà di filosofia europee e produce un degrado di tutto, in particolare della teologia. Questo pensiero occamista, che caratteristiche ha? È un pensiero, si può dire, che tenta di attaccare frontalmente l'esito più compiuto e più solido della tradizione scolastica, ovvero il tomismo. È l'antitomismo, potremmo dire. Tanto è solido, rigoroso, profondo, facilmente accessibile e comprensibile e convincente l'edificio metafisico e teologico costruito da San Tommaso, ebbene, tanto Occam cerca di rovesciarne i fondamenti. Il pensiero tomista era un pensiero realista. L'atto d'essere, lo splendore dell'essere, la realtà in atto è il cuore del pensiero di San Tommaso. E in Occam si ha invece una deriva contro il realismo metafisico di San Tommaso, che possiamo chiamare una deriva nominalista o terminista. Qualcuno dice, qualcuno usa anche il termine di concettualista, ma il significato è lo stesso e adesso lo enucleeremo. Il realismo di San Tommaso è coerente con la filosofia perennis, cioè con il realismo della grande tradizione metafisica greca e poi patristica e medievale. Realismo cosa vuol dire? Esprimendo il concetto con la più grande semplicità possibile, che l'ente è sostanza, in greco usia, essendo sostanza è sinonimo di materia e forma, quindi non è solo un alcunché di dato materialmente, una porzione di spazio, di estensione materiale, ma è sì materia, ma materia plasmata, resa ciò che è da un principio formale. È sinolo, cioè unione radicale, originaria, profondissima, tanto che l'ente è una cosa sola, non sono due cose accostate, ma è unione profondissima, unione ontologica, originaria, fra due principi, un principio appunto materiale e un principio formale, fra una forma e una materia. E questa concezione della sostanza, che è elaborazione della antica concezione aristotelica, San Tommaso è un grande commentatore di Aristotele, perché è importante? Perché il realismo è importante? Perché cambia completamente lo sguardo sulla realtà, sul mondo, sull'uomo, ma anche sulla fede dei cristiani. Perché il realismo vuol dire, questa dottrina della sostanza come sinonimo di materia e forma, dove la forma è l'elemento che appunto plasma, struttura e orienta al suo fine l'ente. Vuol dire che la realtà ha già un senso, ha una verità a essa immanente, ha in sé dei fini che persegue, verso cui tutto è orientato, e la ragione dell'uomo può e deve conoscere questa verità che, per così dire, palpita, baluginea dentro le cose, dentro la realtà materiale. Può e deve accedere a queste forme intelligibili, come si chiamano in ontologia, conoscerle, farle sue attraverso un processo conoscitivo che ha al suo centro il concetto di astrazione. L'intelletto dell'uomo può astrarre dal fantasma sensibile, cioè da quell'immagine dell'ente esterno che i nostri sensi ci danno, può astrarre le forme intelligibili, astrarre quella struttura universale, quella forma che in quanto forma intelligibile è universale, è spogliata di ogni elemento accidentale, contingente, individuale, particolare, e quindi conoscere realmente l'ente esterno. Vedo un uomo empirico con mille tratti contingenti e accidentali, ma appunto lo conosco in quanto uomo, perché posso non solo vedere quel fenomeno concreto, individuale, ma astrarre dal fantasma sensibile l'essenza che fa di lui appunto un uomo. E quindi posso afferrare quella verità profonda che è celata, che è nel fenomeno, che è al centro dell'ente, che fa essere quell'ente, appunto, l'ente che esso è. Questo potere astrattivo, magistralmente approfondito e studiato da San Tommaso, la gnosologia, cioè la disciplina filosofica che studia la conoscenza dell'uomo, è dalla scolastica, ma da Tommaso in particolare, portata a livelli di profondità e raffinatezza incredibili. Questo processo, questa idea che la ragione dell'uomo può afferrare la struttura formale profonda che plasma, struttura l'ente, è il cuore del pensiero realista, è il cuore della metafisica realista, greco-cristiana. Non è una scoperta cristiana, ma già con i grandi filosofi greci era stata messa a punto. E voi capite che il realismo metafisico greco-cristiano, in particolare tomista, è una forza straordinaria, dà una forza straordinaria a tutto, allo sguardo che l'uomo getta sulla realtà, al suo agire, perché cambia tutto se appunto io riconosco che la verità non dipende la mia ragione, non è un parto del mio io o della mia ragione, ma è qualcosa che trascende la mia ragione, qualcosa che è già dato da prima e oltre il mio gesto di conoscere la realtà. Il mio gesto di conoscere la realtà, la mia conoscenza della realtà, è possibile perché questa realtà non è priva di forma, di verità, ma al contrario è abitata dalla verità. E dunque, nella visione realista, c'è un perfetto equilibrio fra lo splendore della ragione, che è l'essenza dell'uomo e che è questa facoltà, questa capacità di divenire in un certo senso tutte le cose, di afferrarne la realtà, di conoscerle, e questo riconoscere che però la realtà non è forgiata dalla mia ragione, non è plasmata dal mio io o dal mio intelletto, ma è già in se stessa ricca di un profondissimo e originario senso, originario significato. È evidente che questo sguardo, lo sguardo realista, non vale solo in campo metafisico, ma anche in campo, per esempio, morale. Ad esempio, il riflesso in campo etico-morale del realismo è questo, si fonda sul riconoscimento della legge naturale, della legge di natura, il riconoscimento che l'uomo ha in se stessa una legge morale che è scolpita, per così dire, in lui all'atto della creazione della sua anima e che è fondamento di ogni possibile esercizio della propria libertà. Legge morale non è arbitrariamente posta in essere da una decisione dell'uomo, ma è struttura originaria, presente nella ragione, che permette con la sindesi, che è il rapporto appunto che si ha con la legge naturale, l'applicazione da parte della coscienza dei principi morali generali alle scelte concrete e ai casi particolari su cui devo operare una scelta. Quindi con la sindesi la ragione entra in rapporto con i principi primi e li applica nella vita di coscienza ai casi concreti su cui deve esercitare un giudizio morale. Dunque, vedete, anche in campo morale segue dal realismo una solidità, una forza, una sicurezza in un certo senso nell'agire che è enorme. E questo si può allargare a moltissimi altri esempi ed aspetti. Perché questa filosofia realista è l'unica in un certo senso compatibile con una piena, una piena accettazione del dogma cristiano. Perché la teologia, in altre parole, si appoggia con naturale armonia a questa filosofia realista? Perché appunto in teologia diventa semplicissimo comprendere Dio come creatore. Creatore di un mondo che ha senso, che è ordinato secondo fini, che ha come fine l'uomo, ma in ultima istanza Dio stesso, la natura è creata per l'uomo, ma l'uomo è creato per Dio e quindi tutto è ordinato teleologicamente, cioè finalisticamente, verso Dio. Diventa quindi semplice comprendere gli elementi chiave della dottrina cristiana, comprendere i dogmi e leggere tutto ciò che la dottrina cristiana insegna in termini appunto realistici, in termini rigorosamente realistici. È impossibile uno scivolamento in una visione simbolica o di altro tipo, per esempio dei dogmi fondamentali del cristianesimo. Quando invece si perde l'ancoraggio al realismo metafisico, in campo teologico tutto diventa possibile. Questo in particolare nell'età moderna, poi con le eresie, soprattutto col modernismo, dove appunto una filosofia non più realista permette di fare ogni cosa, di fare a brandelli il dogma e la dottrina. Diventa tutto simbolo di qualcos'altro, dall'incarnazione di Cristo alla verginità di Maria, all'ascensione in cielo, tutto diventa solo simbolo, mito, modo per esprimere un sentimento dell'uomo e non più realtà, assunta realisticamente come fatto oggettivo. Quindi il realismo permette una teologia forte, solida, permette di aderire al dato rivelato in tutta la sua oggettività, assumendolo con serietà, con rigore, rispettandone la struttura. Dunque, da questa vita di fede più solida e forte, profonda, con radici metafisiche altrettanto solide, è chiaro che può fiorire una morale, una vita morale e una vita spirituale altrettanto più profonda e solida. Ma questo quadro che ho veramente in modo molto molto rapido evocato, che è un po' la sintesi del realismo scolastico tomista, della scolastica giunta al suo vertice, al suo apogeo, entra in crisi. Entra in crisi con appunto la via moderna e con l'occamismo. Occam, anche qui in modo estremamente rapido, che operazione compie? È appunto un concettualista, un nominalista, e la parola, l'universale, ad esempio la parola uomo, non è più parola che deriva da un processo astrattivo che afferra e definisce l'essenza di un ente. Essenza che in se stessa è universale, cioè propria e comune a tutti gli enti della stessa classe, ma diventa solo un termine utile con la suppositio, come la chiama Occam, a alludere a un insieme di enti che appunto si assomigliano e che per comodità, come dire, definiamo con un termine che evoca un concetto unitario. Quindi la parola l'universale non allude più a una essenza comune, realmente presente in tutti gli enti che rientrano sotto quella categoria, ma è solo uno stratagemma, diciamo, logico, concettuale, che si usa perché è comodo. Se ho enti che hanno una forte somiglianza fra loro, esteriore, fenomenica, posso, definendoli con un solo termine, compiere calcoli logici che però non implicano l'accettazione dell'idea che vi è una vera e propria essenza comune a tutti questi enti. Questo assunto, questo nominalismo, ha gravissime conseguenze, perché di fatto il nominalismo porta a una concezione dell'essere, una concezione ontologica, dove l'ente è solo un ente individuale, esistono solo enti individuali, ciascuno dei quali è, per così dire, realtà a sé, con nulla più di autenticamente in comune rispetto agli altri enti, a lui simili. È un mondo che si atomizza, per così dire. C'è solo la realtà individuale, esiste realmente solo la realtà individuale e si negano in sostanza le forme intelligibili. Si nega cioè che ci sia una struttura profonda, ontologica, realmente data, uguale in tutti gli enti che appartengono alla stessa classe, che fa di quegli enti l'ente che appunto essi sono. Nella visione tradizionale, realista, gli uomini sono uomini perché tutti hanno in comune la ragione, il logos. E il logos, in quanto forma intelligibile che fa uomo l'uomo, è uguale in tutti gli uomini. Non è diverso in ogni uomo. Le diversità, il principium individuationis, ciò che rende il singolo uomo, per esempio, quell'uomo che egli è la materia. La materia segnata a quantitate, dicevano gli scolastici, cioè è siccome l'essenza universale, anima razionale, la quale è uguale in ogni uomo, si unisce però a questo corpo che è il mio, ovvero a questo corpo e alla sua collocazione nello spazio e nel tempo, corpo che è in un luogo preciso, in un tempo preciso, che ha persona, che ha quindi genitori e una famiglia precisa, diversa da quella di altre persone. E questa concretezza della materia segnata a quantitate che fa sì che poi la persona, per esempio un uomo, sia effettivamente persona, sia un uomo distinto dagli altri, sia diverso dagli altri, come temperamento, carattere, personalità, perché non è solo una nuda ragione, ma è una ragione unita a un corpo. In questa visione quindi salviamo sia l'universalità delle forme intelligibili, sia la concretezza degli enti individuali, che sono davvero distinti uno dall'altro, ma distinti non quanto all'essenza, ma quanto appunto all'unione dell'essenza con una materia segnata, quantitata. Invece nella visione nominalista, occamista, le diverse sostanze sono enti individuali puri, non hanno più realmente sul piano profondo, ontologico, in comune una forma intelligibile. E questo porta a un primato, come dire, dell'ente nella sua concretezza rispetto alla comprensione della universalità dell'essenza che è propria di tutti. Si mette l'accento sulla singola realtà. Di questa grande frattura fra realismo metafisico e nominalismo abbiamo diverse, come dire, testimonianze, abbiamo diverse conseguenze. Una delle conseguenze la si trova, per esempio, in campo artistico ed è decisiva, importante, perché in campo artistico il fatto di passare dal realismo metafisico al nominalismo si traduce in un grande spostamento, diciamo, del baricentro della produzione artistica, che semplificando consiste nel passaggio dal romanico al gotico. Il romanico copre in un certo senso tutta l'arte precedente alla svolta che abbiamo descritto. Romanico è un modo di rappresentare dell'arte cristiana, una forma dell'arte cristiana. Abbiamo basiliche, chiese, celeberrime basiliche romaniche, pensiamo a Sant'Ambrogio a Milano, abbiamo statue, abbiamo quadri, che sono romaniche in che senso? Sono romaniche perché sottesa alla loro visione artistica, vi è il realismo metafisico prima evocato. E quindi nel romanico l'accento è posto sul momento universale. È posto sulle essenze. E quindi facciamo un esempio concreto che fa, per esempio, Arnold Hauser nella sua Storia sociale dell'arte. Se io guardo la cattedrale romanica e vedo una statua che rappresenta, ipotizziamo, un cavaliere, questa statua, in un certo senso, ha qualcosa di astratto e universale. Rappresenta non un cavaliere, ma il cavaliere. È una specie di rappresentazione quasi platonizzante, quasi platonica, di un'idea pura, di un archetipo. I personaggi non hanno veramente volto, perché incarnano quasi tutti, per così dire, delle essenze, delle forme pure. Lo sguardo quindi dell'artista è realisticamente concentrato sulle forme intelligibili, sul momento universale. Viceversa, con il gotico, proprio in quanto l'accento si sposta col nominalismo, non è più volto a contemplare quella verità profonda, quelle essenze comuni che di fatto sono presenti nei singoli enti concreti individuali, ma nel gotico l'accento è sull'individuo in quanto individuo, l'accento è sulla concretezza, sull'unicità, sulla particolarità dell'ente che rappresento. Quindi, per esempio, nel gotico un cavaliere ritratto da uno scultore non è più il cavaliere come nel romanico, ma diventa effettivamente un cavaliere. Ha un volto a tratti unici e ripetibili. Si può quasi riconoscere a volte la persona storica che è rappresentata. In un certo senso, il personaggio rappresentato si carica di un suo spessore biografico, di una sua storia psicologica, diventa effettivamente persona individuale concreta, non più semplice manifestazione di un'essenza universale. E dal gotico in poi si può dire che tutta l'arte moderna, fino almeno a certe forme poi di arte d'avanguardia, dove si torna a un astrattismo radicale, ma fino all'avvento delle avanguardie, quindi fino almeno a metà 800, l'arte non è altro che un'evoluzione del gotico. È un raffinamento del gotico, è un'esasperazione del momento gotico. È tutto gotico, ripeto, fino alle avanguardie che cambiano completamente le carte in tavola. E facciamo un esempio banale: nel 400, non è un caso, fiorisce la ritrattistica. In pittura, per esempio, fioriscono i ritratti di profilo, di frontali, di principesse, di regine, di re, di imperatori, di personaggi comuni. Perché? Perché di colpo diventa importante se, più della realtà universale che contemplo attraverso il fenomeno sensibile, diventa decisiva la concretezza di una singola esistenza. L'accento sul momento individuale e sulla profondità biografico-psicologica del personaggio. E quindi si ha un avvento di un'arte completamente diversa. Questo è un esempio di cosa vuol dire passaggio dal realismo al nominalismo. L'influenza è enorme ed enorme in ogni campo, incluso il campo artistico e poetico. Abbiamo una prova suprema per completare questo discorso in campo poetico del passaggio dal romanico al gotico, cioè dal realismo metafisico al concettualismo o nominalismo metafisico. L'arte è figlia del suo tempo e l'arte riflette il tipo di saperi filosofici profondi che forgiavano le classi dirigenti ed ecclesiastiche del tempo. Se noi prendiamo Dante e Petrarca, che sono autori abbastanza vicini cronologicamente, perché separati grosso modo da una generazione, abbiamo però due mondi diversi. Dante è in fondo, nella sua Divina Commedia, l'ultimo grande romanico. I suoi personaggi sono di fatto in larga misura l'incarnazione di tipi universali, l'incarnazione della lussuria, l'incarnazione dell'ira, l'incarnazione della gola o l'incarnazione di una virtù. Mentre, ovviamente, però, la grandezza di Dante è tale che, anche se c'è questo prevalere di un momento romanico, la potenza rappresentativa di Dante, la sua finezza poetica è tale che comunque già albeggia l'importanza di un profilo individuale e di una caratterizzazione personale molto forte. Ma con Petrarca si è compiuto il passaggio. Davvero si è abbandonato il sentire romanico, ovvero il realismo metafisico, e si è passati in qualche modo a un primato dell'individuo concreto, individuale, e contro la rappresentazione di qualcosa di universale. In qualche modo il canzoniere è, in un certo senso, l'opposto speculare della Divina Commedia. Questo fa capire come fra realismo e nominalismo c'è una frattura molto forte. Ma adesso che abbiamo capito almeno nei suoi tratti di fondo questo salto, completiamo la ricognizione sulla lesione gravissima che l'occamismo ha provocato nella cultura europea. Il primo punto è quello prima evocato ed è il più importante, il nominalismo occamista. Ma poi vi sono altri elementi, per esempio, la critica al principio di causalità, che implica la critica alle dimostrazioni a posteriori dell'esistenza di Dio, che Occam cerca di aggredire e che portano, lo obbligano a sviluppare strane, astruse dimostrazioni dell'esistenza di Dio completamente diverse da quelle tradizionali. La critica alla teologia razionale, cioè la critica al fatto che la ragione possa, esercitandosi sul dato rivelato, sul dogma, possa sviluppare profonde deduzioni logico-razionali di verità che sono implicite nel dogma, ma che la ragione può estrarre dal dogma stesso, dalla rivelazione, dalle due fonti della rivelazione, la scrittura e la tradizione. Questa teologia razionale, capace di penetrare, se santamente condotta, dentro realtà teologiche sottilissime e profonde, viene contestata alla luce di un sostanziale irrazionalismo, ovvero Nell'occamismo la teologia perde spesso e spessore e la fede diventa una fede, in un certo senso, sempre più separata e scissa dalla ragione stessa. Non viene meno quel grande principio che ha retto tutta la scolastica, ovvero la filosofia, come ancilla teologia. La fede diventa un discorso, in un certo senso, puramente sentimentale, che riguarda la volontà e il sentimento, non la ragione. Mentre nella visione classica, realista, la ragione consolida quei preambula fidei su cui poi è possibile con molta più facilità porre l'atto di fede. La ragione dimostra che Dio esiste, poi con la fede credo che quel Dio con la certezza che esiste è il Dio che si è rivelato in Cristo, che si è rivelato nei profeti. L'irrazionalismo, dunque, e il fideismo sono elementi essenziali della teologia post-toccamista. Irrazionalismo, fideismo vuol dire che credo, come dire, per pura fede, senza più nessun appoggio nella ragione e nella teologia razionale. Credo senza appoggiare il mio atto di fede su nulla che abbia a che fare con un retto uso della ragione. Fideismo e razionalismo estremamente pericolosi che produrranno catastrofi immense, soprattutto con la riforma protestante, con Lutero, che guarda caso è figlio di una scuola filosofica molto segnata dall'occamismo. Quindi potremmo proseguire, ma gli elementi essenziali stanno già emergendo. Una visione insidiosa e pericolosa della filosofia, della teologia e anche della morale. Perché in campo morale, Occam è un volontarista. È un volontarista e cosa vuol dire volontarismo morale? Innanzitutto è volontarista perché applica il primato della volontà sull'intelletto, che va contro tutta la filosofia perennis e contro la tradizione greco-cristiana. Primato della volontà lo porta appunto a vedere proiettato anche in Dio, lo porta a rappresentare Dio come un Dio volontarista che ha posto sì le cose nell'ordine in cui noi le troviamo, ha creato sì il decalogo e i principi morali che noi conosciamo, ma li ha creati arbitrariamente, così dice, cioè, poteva creare leggi morali completamente opposte. Per esprimerlo con un paradosso, se Dio avesse stabilito che uccidere è cosa buona, anzi è un comandamento, sarebbe stato moralmente cosa buona uccidere. E Dio poteva, per assurdo, anche ordinare quello che noi consideriamo male come bene. Dunque, se per esempio uccidere male non è perché è male, come dire, metafisicamente male, in modo oggettivo e radicale, ma è male solo perché Dio, nella sua infinita e oscura, imperscrutabile volontà, ha voluto così. Volontarismo, quindi teologico. E voi capite la pericolosità di una visione di questo tipo, questo Dio misterioso e inaccessibile, pura volontà che stabilisce le cose in modo, quindi, in un certo senso precario, perché appunto tutto dipende dalla sua volontà, che a questo punto diventa, fra virgolette, arbitrarie, è carica di conseguenze. La visione è carica di gravissime conseguenze che esploderanno con la riforma protestante. E non dimentichiamo che il Dio volontarista, il Dio volontà pura e in un certo senso irrazionale, è il cuore della concezione islamica di Dio, dove appunto Dio ha creato il mondo come l'ha creato, posto in essere certe leggi morali, ma solo con un atto puro di volontà che in un certo senso è precario e potrebbe essere anche revocato e modificato. Quindi c'è un irrazionalismo morale, un irrazionalismo teologico e la concreta distruzione di ogni possibile metafisica. Questa è un po' l'essenza, ovviamente ci sono moltissimi altri aspetti, ma l'essenza della filosofia occamista che domina tutta la via moderna, tutta la scolastica nell'età della sua crisi. Noi con questo. punto ci fermiamo, abbiamo fatto, a mio parere, esplorato un nodo fondamentale della storia della Chiesa fra 3 e 400, cioè lo scontro fra realismo metafisico e nuova filosofia nominalista che si impone dopo Occam. Con ciò auguro a tutti una santa domenica e vi richiamo al nostro prossimo incontro, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.